Generalmente si pensa che quando si parla di virilità, questo termine venga riferito esclusivamente al maschio, alla sua piena efficienza, sia sul piano della forza muscolare o della prestanza fisica, sia sul piano delle prestazioni specificamente muscolari e sessuali. In realtà, lasciando per ora in sospeso il giudizio su questo modo di intendere la virilità maschile, esiste anche una virilità femminile in una duplice accezione, positiva e negativa. Ma volendoci soffermare intanto sul concetto di virilità maschile, bisogna cominciare a dire che il suo significato non è affatto scontato e non è affatto semplice da definire, non è affatto identificabile. O non è identificabile unilateralmente con la forza fisica, con la potenza sessuale, con un'arrogante sicurezza di poterne fare uso a proprio piacimento nelle situazioni più disparate nei confronti di chi che sia. La figura di maschio dominante, capace di farsi valere in virtù delle sue qualità fisiche, delle sue fattezze estetiche e muscolari, della sua padronanza caratteriale, della sua prontezza decisionale, indipendentemente dalle ragioni specifiche che possano indurre un maschio ad occupare la scena, ad assumere una posizione di centralità, a farsi valere come capo o come leader nelle controversie o negli stessi quotidiani rapporti interpersonali. Questa figura in realtà è frutto di semplicismo conoscitivo ed interpretativo. E per certi aspetti, anzi, questa figura di maschio dominante è addirittura anacronistica, perché se non fosse, diciamo, semplicistica e anacronistica, noi dovremmo riconoscere che tanti individui, proprio per la loro robusta o possente corporatura, la loro spavalderia, la loro prestanza, tanti individui che si incontrano quotidianamente in tutti gli ambiti della vita civile e si comportano come se tutto dipendesse da loro, sono dotati di grande virilità, mentre il più delle volte sono semplici esibizionisti e non di rado sono veri e propri delinquenti, laddove è evidente che sia l'esibizionista, cioè colui che deve fare sfoggio di forza e di coraggio per sentirsi un vero uomo, sia il delinquente, ovvero colui che si serve della forza in modo indiscriminato per dimostrare di essere superiore agli altri, tutto possono essere tranne che uomini virili, cioè all'altezza di quelle qualità razionali e di quelle virtù morali, a prescindere dalle quali si può essere soltanto dei bruti oppure degli automi privi di freni inibitori e regolatori nello stesso modo in cui ne sono prive le bestie. Si può essere solo questo, non certamente soggetti virili nel senso propriamente umano della parola. Virilità, infatti, non può essere sinonimo di istintività, di animalità, di bestialità, del tutto svincolate da qualsiasi meccanismo di controllo, né può essere sinonimo di esaltazione, esibizione vanagloriosa, di forza, di potenza, di supponenza e temerarietà in se stesse considerate. Questo vale anche all'interno del rapporto di coppia, del rapporto coniugale o di una relazione sentimentale. Ecco, questo tipo ostentato, esibito, ricercato, fanatizzato di virilità, questo tipo di mascolinità sono di natura tossica, patologica. Tanti anni fa, un giovane intellettuale cosentino, che era di sana e robusta costituzione, come si legge nel manuale medico della vita militare, ma non aveva assolutamente niente di paragonabile alla struttura aitante, prestante, armoniosa di tanti uomini di bella e imponente presenza, si trovò a tenere presso un'emittente televisiva privata una conferenza sulla mentalità mafiosa dei gruppi criminali calabresi, ma anche sulle numerose complicità di cui questa mentalità poteva godere all'interno delle istituzioni civili come la magistratura, la scuola, l'università, gli ospedali e persino la Chiesa. Mi limito a dire che quel giovane professore fu incosciente a tenere quella conferenza della durata di circa 50 minuti. Quella conferenza pubblica della durata di 5 minuti, essendo totalmente isolato, allora come oggi devo dire, rispetto a qualunque possibilità di protezione, di sostegno, di solidarietà nel quadro della società civile cosentina e calabrese. Anzi, posso aggiungere che a causa della sua personalità intransigente e rigorosa, quel giovane intellettuale risultava abbastanza antipatico a diversi esponenti del mondo culturale, politico e istituzionale cosentino. Sta di fatto che il giorno dopo quel giovane professore si trovava a discutere suo malgrado in un tabacchino della piazza antistante il fabbricato della sua abitazione con un uomo grande e grosso di 1,90 m di altezza e di aspetto attoriale hollywoodiano, in servizio presso la Società Comunale dei Trasporti Pubblici della nostra città, il quale, fingendo di parlare a coloro che erano presenti in quel momento, proferiva più o meno queste parole: "In questa città abbiamo individui che pensano di essere geni ed eroi, ma che non valgono un fico secco." Poi, girandosi verso il giovane professore, questo eroe della virilità umana, mettendosi a gesticolare pericolosamente a meno di 20 centimetri dal suo volto, affermava con tono minaccioso: "Ma io dico, ma questi qua, chi cazzo sono?" E verso di lui in particolare: "Tu, chi cazzo sei?" Il professorino, a dire il vero, un po' intimidito e molto preoccupato per quella non velata e minacciosa allusione, a noi. Ma non riuscì a trattenersi dal reagire d'impulso a quelle parole con la seguente frase: "Certamente, anch'io lo dico, ma tu chi cazzo sei?" Reazione da parte sua sbagliata e molto rischiosa. Rischiosa, pericolosa, non coraggiosa. Reazione peraltro non aderente all'etica evangelica e perciò stesso, dal mio punto di vista cristiano, neppure adeguatamente virile. Però io ho voluto raccontare questo episodio di vita reale solo per chiedere a chi mi ascolta, in questo specifico caso, chi ha dato prova di maggiore virilità? L'autista di Pullman, superdotato fisicamente, o il minuscolo e temerario intellettuale di provincia? Più o meno la stessa cosa, ma per questioni meno nobili, diciamo così, è successa a me. Lo scorso anno sulla piazza della mia abitazione mi trovavo a parlare con la domestica dei miei familiari quando, senza che inizialmente mi fossi accorto di nulla, un operatore ecologico, uno grande e grosso, con andatura baldanzosa e diciamo abbastanza supponente, senza che io inizialmente mi fossi accorto di nulla, questo operatore a poca distanza da noi si divertiva con uno strumento a molla a lanciare verso di noi, ma principalmente verso di me, più che verso la domestica, dei pezzettini di rame sottili, piuttosto fastidiosi, devo dire, caduti dagli alberi. A un certo punto guardo la domestica e dico: ma cosa ci sta accadendo addosso? La domestica risponde: solo, sì, anch'io ho sentito qualcosa. Ma mentre io cominciavo ad imprecare, sento, ad imprecare, se, perché non riuscivo a capire l'origine di questo fastidio, l'origine di questi oggetti che piovevano su di noi, su di me, sento quell'operatore a un certo punto che quel bestione che dice: e te chiuda bona in dialetto cosentino, cioè ti è andata bene, ti è andata pure bene, ringrazio Dio, come ti è andata bene. Io mi volto stupito verso di lui, gli dico: prego, ma lei è qui per lavorare o per giocare a dare fastidio e a creare danni eventualmente ai passanti, anzi per usarli deliberatamente come tiro a segno? Ma lei lo sa che deve stare attento a come si comporta, che può incappare in qualche pesante denuncia? Non mi soffermo qui sulla reazione violenta, oltre che cialtronesca, sulla reazione violenta, volgare, primordiale di questo personaggio che in quello stesso giorno io avrei segnalato al competente assessore dell'ambiente e dell'igiene, ottenendone l'allontanamento una settimana dopo da quella piazza, ma la cosa che mi avrebbe maggiormente colpito e ferito anche, sì, in quel frangente, sarebbe stato lo sguardo molto contrariato e confuso della domestica, ma contrariato e confuso non per l'atteggiamento scorretto e provocatorio di quella specie di scimmione, quanto per il rimprovero che io avevo osato muovergli. La domestica, senza neppure salutarmi, scappava via senza neppure sentire il bisogno, in certi casi molto più forte in una donna che in un uomo, di dare del maleducato e dell'incivile a quell'omone, senza ritenere di dover rimanere vicino a me, quantomeno per un moto, diciamo, di istintiva solidarietà verso il suo datore di lavoro, che era stato manifestamente offeso. Successivamente io avrei capito, successivamente, avrei capito bene la causa di quell'increscioso episodio e anche dell'atteggiamento della domestica. E anche per questo l'avrei licenziata. Evidentemente, quella specie di orangotango si era sentito in quel momento una specie di superuomo che doveva dimostrare alla sua, come possiamo dire, alla sua conoscenza, alla sua amichetta, non saprei come definirla, l'inconsistenza del suo datore di lavoro, cioè del sottoscritto. E per contro la sua virilità, la virilità la verità, diciamo così, dell'operatore ecologico, che altro che datore di lavoro, si fa valere perfino nei confronti di gente molto più importante del datore di lavoro. Figuriamoci nei confronti di un semplice datore di lavoro. Anche qui ognuno di voi può farsi un'idea. Potrà mai un cafone matricolato, un discendente diretto di gruppi primordiali quasi estinti della specie umana, dar prova di reale virilità ed esercitare una qualche utile funzione sociale e morale nella società civilizzata del terzo millennio? Ecco, anche quella donna avrebbe potuto dare un esempio di virilità femminile, di forza morale, di coraggio, di senso di responsabilità, anche se quel tizio, o a maggior ragione se quel tizio fosse stato un suo amico, un suo parente o un suo amante. Ma per citare Alessandro Manzoni, che si sia maschi o femmine, uno il coraggio, se non ce l'ha, mica se lo può dare. Qui, per forza di cose, sono stati portati solo alcuni casi che aiutano a comprendere cosa sia e cosa non sia la verilità. E mi pare che attraverso essi venga profilandosi un concetto di verilità non come irruenza, competitività, dominio, prevaricazione, sopraffazione, da cui vengano silenziati tassativamente sentimenti e valori di verità, bontà, giustizia, e vengano creati danni relazionali. Venga profilando sul concetto di virilità non come spirito di sopraffazione su chi per tante ragioni sia manifestamente più debole o anche più caritatevole di un altro, ma come capacità di reagire alle proprie fragilità e alle proprie paure per tutelare o tenere alta, o quanto più alta possibile, pur sempre la propria e altrui dignità. Ecco, virile non è la forza senza sensibilità, ma la forza che scaturisce dalla sensibilità, dal senso del vero, del bene, del giusto, costi quel che costi. L'uomo virile, la donna virile, non sono uomini e donne tutte d'un pezzo, un uomo e una donna che non devono chiedere mai, come diceva una famosa pubblicità televisiva degli anni passati. Ma un uomo e una donna ben consci dei loro limiti, delle loro ambiguità, delle loro debolezze, che tuttavia, pur tra tante difficoltà, cerchino di uscirne in modo sincero, non mentendo a se stessi, ma non cessando di lottare per il rispetto della vita altrui è propria. La virilità non sta per apatia emotiva, indifferenza morale, celebrazione esistenziale di un modo narcisistico e arrogante di vivere, ma sta per consapevolezza, saggezza, volontà di capire fino in fondo che cosa può o deve essere fatto in rapporto a forze che ci sovrastano, a condizionamenti aspetti che non possono essere eliminati a forme di giudizio e ostilità che forse potranno condannarci ad apparire irrilevanti o insignificanti. E anche sul piano specificamente erotico-sessuale, la virilità è ben altra cosa da quello che generalmente si pensa, nel senso che essa non è semplice prestanza fisica, bellezza estetica o prominenza erotica. Non è unicamente capacità seduttiva di tipo esteriore, o potenza sessuale di natura testosteronica ed erettiva. Non è semplicemente questione di attributi o organi sessuali più o meno sviluppati. L'eros, senza accettazione dell'altro, nella sua reale identità, senza la sapienza dell'eros, senza l'immaginazione di una naturale arte erotica, senza la semplicità e la sincerità del gesto o dell'atto erotico, senza un desiderio spontaneo di ricevere e donare amore e non finzione attraverso il sesso. Senza complicità di sguardi, di abbracci e carezze, senza una reciprocità di godimento intimo che precede e superi la stessa efficacia delle movenze tecniche dell'amplesso amoroso basato sulla fiducia reciproca, l'eros, senza tutto questo. È solo un esercizio di alienazione, di estraniazione esistenziale, di svuotamento o impoverimento e non di riempimento o arricchimento spirituale di sé. Non un momento di liberazione, ma di rafforzamento di una meccanica dipendenza personale dalla tirannia dei sensi. L'eros senza intelligenza è un eros senza regia, senza creatività, senza fantasia, senza possibilità di effettiva e integrale compartecipazione dei partner. È solo un eros arido e disperato, triste e infelice, come arido e disperato, come aridi e disperati, tristi e infelici sono i cuori degli amanti che tentano di praticarlo. In questa ottica, l'eros non sarà mai necessariamente solo quello dei giovani e di soggetti fisicamente prestanti, ma potrà ancora essere gioiosamente coltivato nell'intimità anche da coppie già avanti negli anni, perché l'eros, molto più che forza fisica muscolare, è intelligenza, è arte del godimento, è efficace e pertinente amministrazione del desiderio. E il sesso, nella sua specifica essenza, non è monotona e ripetitiva prosa, ma coinvolgente e creativa poesia. Ma infine, non si può non ricordare che la forma più gratificante e preziosa di sessualità non è quella che produce godimento occasionale o momentaneo, ma quella che produce amore. Amore, cioè appartenenza e fedeltà all'altro. È l'amore, nel senso più integrale e totalizzante della parola, non è quello che ci si scambia nel letto, ma è ciò che resta quando si scende dal letto, e ciò che resta soprattutto nelle giornate più drammatiche della nostra vita.